File 24, pagina 137. 12. Bruno Boscarol. Mio padre era operaio ed io ero operaio. La mia era una famiglia operaia. Mio padre era operaio ed io ero operaio, come lui, al cantiere di Monfalcone. I neri non ci andavano perché non erano nel giusto. Bastava vedere come agivano e i discorsi che facevano. Da ragazzo ero balilla e dopo avanguardista, come tutti i ragazzi quella volta. Non ho fatto tante scuole. A 14 anni papà mi ha fatto lavorare in una officina di reti metalliche e dopo sono andato in cantiere. Mi ricordo che i compagni mi chiedevano i soldi per soccorso rosso, perché in cantiere tutti davano i soldi per aiutare gli antifascisti. Quando andavo in cantiere ho fatto anche le scuole serali. Nel 41 sono andato a fare il militare come aviere, ma nel marzo 43 mi hanno dato l'esonero perché avevano bisogno che si lavorasse al cantiere per fare navi, tema 1. Verso luglio del 44 i tedeschi hanno chiamato sotto le armi un sacco di classi e io, assieme ad altri, siamo andati con i partigiani, tema 2. In montagna, sono sincero, non ho fatto niente. Non ho fatto battaglie. Eravamo sempre in fuga, o di qua o di là, con la neve fino ai ginocchi. Poi facevo l'intendente, cioè quello che procura materiali e cibo per i partigiani, e allora giravo da un posto all'altro. Quando ci hanno preso i tedeschi ero in missione, era verso la metà di dicembre. Ci aveva sorpreso la neve lungo il tragitto e non avevamo potuto portare i viveri ai partigiani. Eravamo scesi a valle e ai primi villaggi ci avevano detto che mentre eravamo via era arrivata la decima MAS che aveva bruciato tutto, insomma che c'era stata battaglia mentre noi eravamo via. Nota. La decima MAS nacque nel marzo del 1941 ed era un reparto speciale della Marina Militare Italiana formata da volontari del Partito Fascista. Il 1 maggio 1943 Valerio Borghese divenne comandante della decima flottiglia MAS fino al suo scioglimento avvenuto il 26 aprile 1945. Il reparto, dopo l'8 settembre 1943, continuò la guerra a fianco dei tedeschi, cercando attivamente di reclutare i soldati italiani allo sbando. Anche per le più vaste dimensioni che assunse, il reparto ampliò le sue funzioni, venendo impiegato in servizio terrestre contro i partigiani, nei confronti dei quali si distinse per ferocia e crudeltà. Fine della nota. Allora abbiamo attraversato un monte chiamato Raune di Sopra per ricongiungerci con i nostri e ci siamo trovati all'aperto in mezzo alla neve. A un tratto ho visto sul crinale del monte un gruppo di uomini e allora ho detto al mio compagno: «Genio, ma i nostri non portano né elmetti né cappelli, non hanno neanche gli stracci?» Siamo andati avanti ancora un poco e dal gruppo hanno cominciato a spararci addosso. Mi ricordo che l'erba secca che spuntava tra la neve bruciava sotto i colpi. Non avevamo niente con noi, né un'arma né niente. Appena ci hanno raggiunti ci hanno gridato «banditi» e hanno cominciato a colpirci con il calcio del fucile. Si trattava di tedeschi e di Domo Branzi. Nota. Domo Branzi. Si tratta di una organizzazione slovena anticomunista che ha fiancheggiato i tedeschi durante l'occupazione, impegnandosi militarmente e culturalmente contro il movimento di liberazione jugoslavo e italiano. Fine della nota. Ci hanno portati a valle e ci hanno messi al muro con il volto verso il muro, Non pensavo a niente, ero rassegnato, aspettavo la scarica. C'era uno della decima che ci interrogava, ma non mi ricordo nemmeno cosa rispondevamo. Stavano per farci fuori quando a fianco di Rune la nostra brigata di Vertovino ha cominciato a sparare. Allora loro hanno ripiegato e ci hanno portati al comando. La mattina dopo ci avevano interrogati, ma noi eravamo sempre evasivi con le risposte. Ci portarono alle carceri di Gorizia, dove ci hanno anche picchiato durante gli interrogatori, ma noi niente. Bisognava stare attenti perché mettevano delle spie nelle celle, cioè finti prigionieri e finti partigiani che cercavano di farci fare confidenze. Il 2 febbraio sono partito per Mauthausen. Era ancora buio che ci hanno portato verso la stazione. C'erano questi neri, fascisti insomma, che ci scortavano. A Kormons, una cittadina dopo Gorizia, il treno si è fermato e la gente ci ha portato da mangiare. Molti hanno scritto dei bigliettini per comunicare ai loro familiari il loro destino. Io sono riuscito a informare la mia fidanzata, che aveva un'osteria nelle vicinanze. In vagone eravamo accalcati in 60-70 individui. Era impressionante. Fare i bisogni, dormire tutto quanto, era impossibile. Quando sono arrivato a Mauthausen, mi ricordo che ho visto cataste di morti, tutti nudi. Dopo abbiamo subito il trattamento che si sa. Denudati, spogliati, rapati a zero, vestiti di stracci ed esposti al freddo del nord. A Mauthausen non sono rimasto molto. Mi hanno mandato a Gusen, un sottocampo di Mauthausen. Là le condizioni erano tanto dure che a un certo punto non potevo più camminare. Avevo le gambe gonfie. I compagni mi dicevano: cerca di non andare all'ospedale, là uccidono chi non serve più. Ma io non stavo in piedi. Così, con una coperta sulle spalle, siamo andati alla baracca dell'ospedale. Appena entrati, la camerata era piena di sangue. Ti colpivano continuamente, sulla testa, dappertutto, e perdevi sangue. Era l'anticamera della morte, perché là non lavorava più nessuno. Si trattava solo di eliminare la gente. Le prime 5 notti e 5 giorni non abbiamo mai chiuso occhio, mai. Uccidevano continuamente in tutti i modi. Ci avevano messi 4 per letto e tante volte tenevamo il morto per avere il suo pezzo di pane. Una sera uno ha preso 2 pezzi di pane, allora il capo l'ha tirato fuori e ha cominciato a pestarlo e poi ha deciso di impiccarlo. Hanno tirato su una corda attraverso un gancio della baracca, ma il gancio ha ceduto sotto il peso ed è rimasto vivo. Italiano, dice, e mi fa capire che devo tenerlo legato tutta la notte, altrimenti la mattina dopo avrebbero impiccato anche me al posto suo. Ma con cosa devo tenerlo? Supplico piangendo, e il capo mi dà una cinghia. Così metto una cinghia attorno a questo disgraziato e lo lego attorno al palo della camerata. E lì tutta la notte che cercava di scappare e io che dovevo tenerlo, finché è arrivato il mattino e lo hanno impiccato. Era terribile, ti facevano fare cose incredibili. Per eliminarci senza tanti sforzi e senza sprecare pallottole, ci portavano al mattino con il buio, fuori sulla neve, per contarci. Saranno stati senz'altro 15-20 gradi sotto zero ed eravamo tutti nudi e loro ci buttavano acqua addosso e poi facevano la conta per vedere quanti rimanevano ancora vivi. Tanti non resistevano al dolore e si buttavano sui reticolati dove passava la corrente elettrica e là morivano. Poi ci facevano andare in baracca e come entravi loro avevano dei bastoni e ti picchiavano fino ad ucciderti. Se cadevi a terra eri finito. Io non volevo morire, perché sapevo che mi avrebbero messo sul carretto e mi avrebbero portato al forno crematorio. Io volevo essere seppellito sottoterra, volevo che restassero le mie ossa. Io ero già rassegnato a morire, ma non volevo morire in quel modo. Pensavo ai miei morti, che nell'aldilà avrei rivisto. Pensavo a mia nonna. Io non ho fede, ma in quei momenti pensavo che avrei rivisto i miei morti. Stavo ancora in piedi, ma ormai vedevo che non c'era via di scampo. Pensavo a Dio, a Stalin, a Roosevelt, che erano i comandanti e che forse mi avrebbero salvato. Per capire in che condizioni ero, ormai ridotto in campo, subito dopo la liberazione, avevo poco più di 30 kg. La liberazione è stata una cosa grande per noi. Era come rinascere, perché ormai non speravamo più in niente e in nessuno. Pensavo che al momento della liberazione sarei venuto oltre confine e mi immaginavo, anzi mi sognavo, che ormai ci sarebbe stata un'altra società. Dopo quello che era successo, gli orrori, i morti e le grandi ingiustizie, non poteva tornare tutto come prima. Allora io pensavo che non avremmo più dovuto preoccuparci di avere né soldi né niente. Sulla via del ritorno siamo andati in un locale a Bolzano. Io e Mario, un altro deportato, abbiamo ordinato 2 bicchieri. Abbiamo bevuto, seduti a un tavolo, pacifici, e dopo, bene, andiamo, e ce ne andavamo via senza pagare. Il padrone ci chiama: signori, il conto. E noi, stupiti, cosa? Si paga ancora? Non volevamo fare i furbi. Eravamo veramente convinti che non occorresse pagare più. Poi un signore che era là ha capito che non avevamo una lira, ma anche da come eravamo ridotti, che eravamo come dei marziani venuti da chissà quale posto, e così ci ha dato lui 50 lire. Ci eravamo formati quell'idea di un mondo dove ciascuno poteva prendere quello che voleva senza danno per gli altri, senza abusare, e che gli altri potevano fare altrettanto. Era una sete di libertà incondizionata, cresciuta nel lager, e che la realtà avrebbe ben presto smentito. Tema 3. Percorsi di lettura. Tema 1. La classe operaia e la guerra. Il rapporto tra la classe operaia e la guerra è sempre stato problematico. Già con la Prima Guerra Mondiale era emersa l'esigenza di garantire la produzione, soprattutto quella a fini bellici, mantenendo gli operai specializzati al loro posto di lavoro. Infatti era difficile poter sostituire questa manodopera specializzata con, ad esempio, quella femminile, che pure ebbe largo impiego nei lavori di quella a meno alto contenuto professionale. Il posto di lavoro aveva così favorito gli operai specializzati, che beneficiavano dell'esonero dal servizio militare. In alcuni casi si verificarono tentativi di farsi assumere in qualità di operai specializzati per evitare la chiamata al fronte. Approfondimenti. 1. Durante la Seconda Guerra Mondiale, quali classi sociali erano le più esposte al reclutamento di massa? 2. Quale atteggiamento politico nutriva il regime nei confronti della classe operaia rispetto alla guerra? 3. Nella propaganda nazifascista, che cosa si intende per imboscato? Attraverso la stampa dell'epoca, considera e analizza la propaganda che il fascismo attivò per la chiamata alle armi. Cerca il significato delle seguenti parole chiave: classe operaia. Indicazioni bibliografiche. G. Bertolo et al. Operai e contadini nella crisi italiana del 1943-44. Feltrinelli, Milano, 1974. M. L. Passerini. Torino, operai e fascismo. Una storia orale. La Terza, Bari 1984. Tema 2. La chiamata alle armi e la lotta partigiana. Alcuni giovani, chiamati alla leva, pur di non fare la guerra, scelsero di aggregarsi ai partigiani, magari con l'idea di trovare rifugio. Naturalmente più complessi e articolati sono i motivi che hanno spinto questi giovani ad avvicinarsi alla lotta partigiana. Spesso c'è l'illusione che la guerra ormai fosse agli sgoccioli e che bastasse rifugiarsi per un breve periodo per sottrarsi all'obbligo verso una guerra odiosa e ormai inutile. Molto spesso c'è inoltre la presa di coscienza, diretta e visibile, del fatto che l'occupatore tedesco e il suo alleato fascista sono portatori di una ideologia e di valori antiumani, in nome dei quali si macchiano di atti orribili di violenza, con rappresaglie ed eccidi di massa. Ancora, la presenza tedesca sul territorio nazionale riduce la politica del fascismo a semplice cinghia di trasmissione della forza d'occupazione straniera. Insomma, si tratta di un rifiuto che ha già in sé le premesse di una ricerca di valori diversi e alternativi, anche se sarà poi la diretta esperienza della lotta partigiana a forgiare nuove prospettive politiche. Approfondimenti. 1. L'immagine che i nazifascisti danno dei partigiani è quella dei banditi. Come tentavano di giustificare tale immagine agli occhi dell'opinione pubblica? Come si poteva ridurre a fenomeno di banditismo un'affluenza di migliaia e migliaia di giovani nelle file partigiane? 2. Cerca di analizzare un bando di reclutamento di quel periodo e descrivi le motivazioni alle quali i nazifascisti ricorrevano per incentivare i giovani ad arruolarsi. Che ruolo, ad esempio, può aver avuto il soldo sicuro e la tranquillità, se così possiamo dire, di non esporre i propri familiari a delle ritorsioni? Quale incidenza e profondità di coinvolgimento può viceversa aver avuto il rispetto dell'alleanza sancita con i tedeschi, l'amor patrio, eccetera? 3. Cerca di individuare, anche dal punto di vista dei pericoli personali ai quali ci si esponeva, quale rapporto ci può essere tra la scelta partigiana e la scelta di aderire alle file nazifasciste. Cerca anche di definire quali delle due scelte implicasse una maggior carica ideale. Vedi anche capitolo secondo, candotto decimo, tema 1. Cerca il significato delle seguenti parole chiave. Attendismo. Indicazioni bibliografiche. V. Paolucci, La Repubblica Sociale Italiana e il Partito Fascista Repubblicano, Argalia Urbino 1979. C. Pavese, La Casa in Collina e Inaudi, Torino 1990. B. Fenoglio, Primavera di Bellezza e Inaudi, Torino 1991. G. Soavi, Un Banco di Nebbia e Inaudi, Torino 1991. Tema 3. Antiche ideologie antagoniste. Risulta da alcuni studi sulla classe operaia dei cantieri di Monfalcone che immediatamente, prima dell'avvento del fascismo, fosse presente una componente anarchica. Ora è tutt'altro che improbabile che nei discorsi di Boscarol sia ravvisabile un'antica traccia di questi presupposti ideologici, magari trasmessi da qualche compagno di lavoro in cantiere. È comunque interessante notare come con la liberazione molto forti fossero le aspettative di cambiamento da parte di questi lavoratori e militanti antifascisti. L'idea di una palingenesi, di un cambiamento radicale, era quindi radicata e tenacemente penetrata negli animi di questi resistenti. Approfondimenti. 1. Alcuni hanno visto con la resistenza e la lotta di liberazione una concreta possibilità di attuare una rivoluzione sociale. Quali erano gli orizzonti ideologici che maggiormente influenzarono la lotta di liberazione? Subito dopo la liberazione, che cosa si intendeva per vento del Nord? Quale ruolo ebbe l'ideologia marxista su questo terreno? 2. Nella storia del movimento operaio, l'anarchia ha avuto un certo ruolo. Sapresti individuare in quale periodo questa corrente del pensiero politico esercitò la sua maggiore influenza sul movimento operaio? Quali furono i suoi maggiori esponenti internazionali? Vedi anche capitolo secondo, tardivo, nono, tema 1, capitolo secondo, candotto 10, tema 2 e 4. Cerca il significato delle seguenti parole chiave: palingenesi, anarchia, anarco-sindacalismo, sindacalismo rivoluzionario. Indicazioni bibliografiche. P. Masini. Storia degli anarchici italiani all'epoca degli attentati. Rizzoli, Milano, 1981. A. Borghi. Mezzo secolo di anarchia. 1898-1945. Edizione Anarchismo. Catania, 1978. G. Fogar. L'antifascismo operaio. Citazione. Pagina 143.